24 maggio, domenica dell'Ascensione. Prima lettura. La missione della salvezza si compie in tre momenti. Il primo momento è stato operato da Dio nell'Antico Testamento. È il momento della preparazione. Il Signore prepara il mondo ad accogliere il mistero della sua salvezza e redenzione. Il secondo momento è vissuto da Cristo Gesù. Questo momento va dall'istante del suo concepimento fino al giorno della sua gloriosa ascensione al cielo. In questo secondo momento la redenzione operata per il sacrificio di Gesù Signore, offerto al Padre sull'altare del suo corpo dalla croce. Il terzo momento è compiuto dallo Spirito Santo, attraverso il suo strumento che sono gli Apostoli, i vicari di Cristo Signore e ogni altro membro del corpo di Cristo, che vive in comunione di grazia e di verità con loro. In questi tre momenti, una è la costante, anche se con modalità sostanzialmente differenti. Nel primo momento il Signore chiamava gli uomini a manifestare e a realizzare la sua volontà. Nel secondo momento il Figlio unigenito del Padre si fa carne per opera dello Spirito Santo e offre nella carne la sua vita al Padre per la redenzione dei suoi fratelli. Nel terzo momento è lo Spirito Santo che fa proprio il corpo di Cristo e muove ogni membro nella misura in cui si lascia muovere. Lo muove però sempre nel rispetto del carisma, vocazione, missione, ministero, conformazione a Cristo Signore ricevuta nel battesimo. Vi è una costante in questi tre momenti. L'uomo è lo strumento di Dio, di Cristo, dello Spirito Santo. È lo strumento nella misura in cui si abbandona e si lascia condurre. Tutto è dall'obbedienza dell'uomo al suo Signore. Leggiamo l'inizio degli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si erano scelti per mezzo dello Spirito Santo. Gesù ha iniziato a fare e a insegnare. Gesù ha dato compimento alla redenzione oggettiva per la sua obbedienza. Ora occorre dare compimento alla redenzione oggettiva. Ogni uomo va portato nel corpo di Cristo, va fatto sua Chiesa. Come avverrà questo? Attraverso la consegna degli Apostoli allo Spirito Santo e ad ogni sua mozione. Alla consegna degli Apostoli allo Spirito del Signore deve aggiungersi la consegna di ogni altro membro del corpo di Cristo. La redenzione soggettiva è insieme opera dello Spirito Santo per mezzo degli Apostoli e in comunione con loro di tutto il corpo di Cristo. E tutto il corpo di Cristo, mosso e guidato dallo Spirito Santo, che deve formare il corpo di Cristo. Verità che mai dovrà essere dimenticata. Leggiamo Atti 1, 1-11. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si erano scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere all'adempimento della promessa del Padre, quella disse che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Chi governa il corpo di Cristo non sono gli apostoli da soli. Chi governa il corpo di Cristo è lo Spirito Santo e gli apostoli. E lo Spirito Santo è negli apostoli e sono gli apostoli nello Spirito Santo. Chi afferma e dice di essere nello Spirito Santo necessariamente dovrà essere in comunione di grazia e di verità, di obbedienza e di amore con gli apostoli del Signore. Non si tratta di una comunione formale, di facciata, di pura ipocrisia, di finzione. Questa non è comunione, ma è inganno. La vera comunione inizia dall'ascolto e dall'obbedienza. Rileggiamo le parole di Gesù. Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Gli apostoli dovranno andare nel mondo sempre con la forza dello Spirito Santo. Gli apostoli dovranno comunicare questa loro forza ad ogni altro membro del corpo di Cristo. La dovranno comunicare con l'esempio della loro vita, con la parola di esortazione, con il dono dello Spirito Santo nei sacramenti che celebrano. Senza la forza dello Spirito Santo, gli apostoli e tutto il corpo di Cristo sono in tutto simile a Sansone, dopo che i filistei hanno rasato il suo capo, era privo di ogni forza. Seconda lettura. La seconda lettura annuncia e rivela che tutto era chiuso in Cristo Gesù, tutto Dio, tutto l'uomo, tutto l'universo, il tempo e l'eternità. Ricevono la loro verità, la verità del loro ministero, divenendo mistero di Cristo Signore. Il mistero di Cristo Gesù si conosce divenendo mistero di Cristo Gesù. Se non si diviene mistero di Cristo Gesù e non si cresce in esso, mai si potrà conoscere il mistero nel quale è chiuso ogni altro mistero. San Paolo chiede al Signore che conceda questa grazia a tutti i discepoli di Gesù e per essi ad ogni altro uomo. Ecco l'intenzione della sua preghiera: per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di grazia racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Oggi più che mai chi si deve convincere che tutto è nel mistero di Cristo e tutto si conosce divenendo noi il mistero di Cristo sono proprio i discepoli del Signore. Oggi sono i discepoli del Signore che predicano pensieri strani, teorie neanche radicali, perché sono di totale negazione del mistero di Gesù Signore. Satana oggi sta lavorando di fino, sta passando l'ultima mano della sua vernice invisibile sul mistero di Gesù Signore. Sotto la vernice della sua nuova antropologia, antropologia diabolica naturalmente e non antropologia cristocentrica, in nome dell'uomo ci sta facendo ignorare totalmente Cristo Gesù. Dobbiamo dire che questa vernice antropologica satanica sta funzionando eccellentemente bene, ci sta nascondendo tutto Cristo in ogni sua verità. Ma senza il mistero di Cristo, tutta la Chiesa, tutta l'umanità, l'universo intero rimane senza la verità del suo mistero. Senza Cristo siamo condannati alle tenebre per sempre. Leggiamo Efesini 1, 17-23. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo di tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Non c'è mistero che non sia compiuto, realizzato, rivelato, manifestato in Cristo Signore. Rileggiamo le parole dell'Apostolo Paolo. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli. Al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche quello futuro. O la Chiesa, in ogni suo figlio, da chi sta in alto a chi sta in basso, da chi serve a chi è servito, da chi ama a chi è amato, fa suo tutto il mistero di Cristo, divenendo suo mistero nel mondo, oppure sarà una Chiesa senza mistero. Se è senza mistero, una Chiesa senza verità, perché la verità della Chiesa è Cristo, e una Chiesa senza luce, perché la luce della Chiesa è Cristo, e una Chiesa senza antropologia, perché l'antropologia della Chiesa è Cristo, e una Chiesa senza speranza, perché la speranza della Chiesa è Cristo. Senza Cristo la Chiesa non è vanità, non è inutilità, ma è inganno. Senza Cristo la Chiesa è il più grande inganno di Satana nel mondo. Lettura del Vangelo. Gli apostoli devono andare nel mondo a fare discepoli tutti i popoli. Con quale autorità predicheranno il Vangelo? Con quale nome si presenteranno? Essi agiranno con l'autorità di Cristo Gesù. Essi opereranno nel nome di Gesù Signore. Nel nome di Gesù ti invito a lasciarti fare discepolo. Con l'autorità che Gesù mi ha dato ti faccio suo discepolo. Ci si può presentare, ci si deve presentare con l'autorità di Gesù e nel suo nome, perché Gesù è stato colmato di ogni autorità sulla terra e nei cieli. Gesù si avvicinò loro e disse: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Ma oggi il discepolo di Gesù, il suo apostolo, ha questa coscienza? La storia ci attesta che non ha questa coscienza. Sono molti i cristiani che parlano il loro nome e con la loro autorità, ma si tratta di un nome senza alcun valore e di un'autorità senza alcuna autorità. Sono un nome e un'autorità che non modifica la storia, non la trasformi in mistero di Cristo Gesù. Leggiamo il testo di Matteo 28, 16, 20. Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Nelle parole di Gesù, che rivolge ai suoi discepoli, vi sono ben quattro comandi. Quelle di Gesù non sono parole di esortazione, non sono consigli, non sono suggerimenti, non sono indicazioni. Sono quattro precisi comandi. Rileggiamo il testo evangelico. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco i quattro comandi. Andate dunque. Questo è il primo comando. Si deve andare dove? Nel mondo, in tutto il mondo. Ovunque c'è un uomo, lì deve esserci anche l'Apostolo. Fate discepoli tutti i popoli. Non si tratta di denunciare che Cristo Gesù esiste o che Lui è la luce del mondo. Si deve fare discepoli tutti i popoli come? Attraverso l'invito alla conversione e l'adesione piena a Cristo Signore. L'Apostolo di Gesù non è il predicatore di principi non discutibili, non negoziabili, principi eterni. Lui è mandato per fare discepoli tutti i popoli. Terzo comando, si fanno discepoli tutti i popoli attraverso il battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questo comando non è soggetto al pensiero di ogni singolo apostolo, ogni singolo discepolo di Gesù. Al comando si obbedisce, perché le ragioni del comando non sono in chi deve seguirlo, ma in chi il comando dona. Quarto comando, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Anche il Vangelo, tutto il Vangelo è comando di Cristo Gesù. Come gli apostoli insegnano il Vangelo? Obbedendo essi per prima al Vangelo, come vero comando proveniente da Cristo Gesù. Si annuncia il Vangelo, si vive il Vangelo, si insegna con la vita e con le parole, come si obbedisce al comando dato da Gesù. Lo ripetiamo, l'intelligenza e la razionalità del comando non sono in chi lo riceve, ma in chi lo dona. Oggi è questo il nostro grande errore. Poiché la nostra mente manca dell'intelligenza e della razionalità del comando, perché priva dello Spirito Santo, il cristiano ha deciso che questi comandi di Gesù vadano largamente disattesi, ad iniziare dal comando di vivere il Vangelo. Madre della Redenzione, Angeli Santi, fate che con grande umiltà tutto il corpo di Cristo ritorni nella piena obbedienza ad ogni comando di Gesù Signore. Amen.